Riprendiamo il nostro cammino quaresimale, lasciandoci accompagnare dall'Apostolo Paolo, per percorrere insieme a lui questo tratto che ci condurrà alla Pasqua. E dunque nel tentativo di valorizzare la parola di Dio che la Chiesa ci dona, focalizzando la nostra attenzione sulla seconda lettura, come abbiamo già fatto la volta scorsa. E da lì riprendere anche il Vangelo, perché lo ribadiamo, le letture nei tempi forti sono tutte coordinate, rimandano tutte ad una tematica che la Chiesa intende suggerirci per prepararci a vivere pienamente e intensamente il tempo che lei stessa ci suggerisce. In questa seconda domenica di Quaresima, la seconda lettura è tratta dalla lettera ai Filippesi, capitolo 3, versetti 17 fino a 4, versetto 1. Come abbiamo già fatto la volta scorsa, è bene introdurre, almeno per qualche linea, la lettera ai Filippesi. Ci limiteremo a dire che è una lettera riconosciuta da tutti gli studiosi, autenticamente legata a Paolo, dunque siamo in presenza di uno dei testi originali paolini. E questa lettera dovrebbe essere stata composta nell'anno 57 durante la permanenza di Paolo ad Efeso. Questo diventa importante perché Paolo, anche nel periodo efesino, ebbe una prigionia, anche se non chiaramente attestata nei testi delle sue lettere. Tuttavia attraversò delle difficoltà a motivo dell'annuncio cristiano. E mentre si trovava ad Efeso, manda una lettera alla comunità di Filippi per alimentare la fede di questo popolo, che in realtà doveva essere un piccolo popolo, e questo è un aspetto che dovrebbe già di per sé interrogarci. La via, così come la chiamavano, come era chiamato il cristianesimo all'inizio, questa via, inizialmente è abbracciata da pochi, ma questo non significa che allora il Signore non sia presente. Ci sono dei piccoli gruppi che poi diventano lievito che consentono di far fermentare altri gruppi e dunque un'intera comunità. Questo è un fattore molto importante. Non bisogna ricercare la via del Signore nella quantità o nella grandiosità dei numeri, ma è sempre più importante imparare a discernere la qualità, perché il Signore abita anche nella qualità. E per certi versi stiamo osservando che il cristianesimo dei nostri tempi sembra indirizzarsi verso questa prospettiva, che non significa guardare e osservare la realtà con pessimismo, ma con realismo, vedere che c'è una tendenza alla diminuzione della partecipazione. E proprio questo può essere uno spunto affinché il resto, cioè quelle comunità che permangono, mantenendo salda la propria fede, possa poter dare una testimonianza anche per quelli che magari non sentono più il bisogno di partecipare alla messa domenicale, oppure vivono questo appuntamento con la festa in modo saltuario, lasciandosi la licenza di poter saltare. A riguardo tutto questo dobbiamo riconoscere che priva il credente di un rapporto di intelligenza con il Signore, e non solo il singolo credente, ma l'intera comunità che sta dietro, perché nella domenica c'è l'incontro con il Signore, c'è la visita del Signore alla sua comunità, e la parola che viene donata al singolo, ma mai al singolo di per sé, da solo, viene donata a un'intera comunità. E dunque questo esordio sulla comunità di Filippi, che era considerata come l'avamposto verso l'Europa, perché con Filippi era come se l'annuncio cristiano avesse varcato le soglie dell'Europa, si entrava in Europa, questo nella comprensione di Paolo. E il fatto che questa comunità all'inizio potesse essere non numerosa ci consente di fare una riflessione applicabile anche nell'oggi. Eppure Paolo rivolge a questa comunità un approfondimento sul tema della gioia, sul tema proprio di quel dono dello spirito che deve accompagnare la vita della comunità, perché una comunità senza gioia cade nella depressione, appunto, dove lo spirito è basso, è depresso, e invece lo spirito vuole agire, vuole vivificare e donare quell'effervescenza che in realtà ha caratterizzato già la Chiesa primitiva ai suoi esordi. In più, sempre per legare questo ieri ed oggi, da Filippi a noi, dalla comunità di Filippi a noi, possiamo anche osservare che questa comunità era composta prevalentemente da persone che vivevano il paganesimo e c'era una nutrita presenza di veterani dell'esercito romano che venivano portati a Filippi per svernare oppure anche come avamposto, dicevamo prima, verso le province romane del Medio Oriente, se così oggi dovessimo esprimerci. E allora chi si convertiva doveva abbandonare il paganesimo. Ma andiamo al testo, perché Paolo ci trasmette in questo testo tutta la sua fede. C'è dietro la sua esperienza di Cristo e comprendiamo subito perché la Chiesa inserisce questo brano nella seconda domenica di Quaresima, perché c'è un legame molto forte con il tema della trasfigurazione. Anticipiamo fin da subito che questo legame è rimarcato nei versi 20 e 21, dove si dice che il Signore Gesù Cristo trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. Già da un punto di vista delle tematiche, del linguaggio, siamo subito proiettati verso la grammatica della trasfigurazione, di quell'evento nel quale Gesù porta con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e lì si trasfigura dinanzi a loro. E lì lo poterono vedere, dialogare con Mosè ed Elia, con la legge e con i profeti. Ma in che modo poterono vederlo? Anticipiamolo fin da adesso. Il testo evangelico di Luca 9, 28, 36 ci dice che vegliando videro la sua gloria. Quindi è necessaria un'attitudine interiore, spirituale, cioè far partecipare lo spirito, non resistere alle sue emozioni, alle sue spinte, affinché il cuore del cristiano possa disporsi alla veglia, innanzitutto cioè alla preghiera, questa attitudine interiore che sa attendere, che sa puntare alla purificazione del cuore. Ecco perché i tre che già Gesù aveva portato altrove, i tre vegliando, videro la sua gloria. Dunque, allora, se manca la veglia, se manca la preghiera, non sarà possibile vedere la gloria di Gesù. Possiamo anche anticipare che Luca costruisce questo brano tenendo presente un altro brano che è quello del racconto ai discepoli di Emmaus, che si realizza nell'ottavo giorno, cioè quello di Pasqua. E infatti Luca esordisce il racconto della trasfigurazione dicendo stranamente rispetto agli altri sinottici 8 giorni dopo, e dunque ci offre una chiave di lettura fin dall'inizio, perché la trasfigurazione è un anticipo della Pasqua. È come quando bisogna fare un viaggio e allora già prima di partire teniamo presente l'arrivo e i nostri pensieri sono proiettati sul punto di arrivo. Tuttavia, prima bisogna ancora fare il viaggio. Ebbene, questa è un po' la trasfigurazione. Cercheremo di arrivarci lasciandoci accompagnare dalla seconda lettura, dall'Apostolo Paolo. Perché? Perché questo corpo risuscitato di Gesù è quello che l'Apostolo annuncia con tutto se stesso, perché focalizza l'attenzione sul tema della resurrezione, che è primario nella lettura dell'Apostolo Paolo e nella sua stessa teologia. E dunque cercheremo di fissare la nostra attenzione sulle cose del cielo, che sono quelle di cui parla anche Gesù a Nicodemo, perché esse necessitano di fede. Leggiamo prima il testo. Siamo al versetto 17 del capitolo 3 della lettera di San Paolo ai Filippesi. Fratelli, fatevi insieme miei imitatori e guardate quelli che si comportano secondo l'esempio che avete in noi. Perché molti, ve l'ho già detto più volte, e ora, con le lacrime agli occhi ve lo ripeto, si comportano da nemici della croce di Cristo. La loro sorte finale sarà la perdizione. Il ventre è il loro Dio. Si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi e non pensano che alle cose della terra. La nostra cittadinanza, infatti, è nei cieli, e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che egli ha di sottomettere a sé tutte le cose. Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete in questo modo saldi nel Signore, carissimi. Bene, iniziamo con l'analisi di questi versetti. Innanzitutto il primo, il verso 17. Fatevi miei imitatori. E guardate a quelli letteralmente che camminano secondo l'esempio che avete in noi. È interessante fermarci un attimo su questo termine, fatevi miei imitatori, perché il termine è un termine composto, è una con mimesi, in greco è sium più mimetai. È un termine che unisce, indica una particella con che indica l'insieme e mimesi, imitare insieme. E poi c'è il verbo gineste, cioè fatevi, diventate letteralmente. Sembrerà una sottigliezza, eppure è importante osservare che questo verbo è espresso all'imperativo presente. Che cosa significa? Magari per qualcuno può cambiare poco, e invece la conoscenza della lingua greca ci offre delle indicazioni che possono avere un ruolo importante non solo nell'interpretazione del testo, ma anche per la nostra vita spirituale. Perché il presente, l'uso del verbo presente nel greco, indica di il continuare a fare qualcosa che già è in atto. E dunque, fatevi miei imitatori, non è un'azione che deve avvenire nel futuro, ma è qualcosa che è già presente dentro la comunità. È come se si dovesse tradurre continuate a farvi miei imitatori. Cioè rimanete saldi in quello che già siete, in quello che già fate, abbiate costanza, perseveranza, continuità, obbedite in senso positivo, perché c'è l'ascolto nel termine obbedire, ascoltate a ciò che lo Spirito vi suggerisce dentro, nel vostro cuore. In questo senso si dice: diventate miei imitatori. Continuate in quel processo che è già in atto ed è suscitato dall'azione della grazia. E poi Paolo non rimanda esclusivamente a sé. Come intendere questo miei imitatori? Perché lui altre volte, e anche in 1 Corinzi 9:27, in un certo modo si riferisce a sé, adesso proverò a spiegarlo, ma innanzitutto Paolo fa riferimento all'ascolto del contenuto della sua predicazione. Quando Paolo apparentemente sembra vantarsi, si chiama periautologia, cioè un discorso, un logos, periautos, un discorso su di sé. Paolo lo fa sempre utilizzando una tecnica, una strategia conosciuta nel mondo ellenistico. Un autore pa poteva parlare di sé se ne la necessità lo imponeva, se c'era un motivo di necessità e se questo poteva essere utile per testimoniare, per suscitare la fede nei destinatari. Ma com'è facile immaginare un discorso che qualcuno fa su di sé poteva anche dare fastidio. Perché insomma, anche noi, se sentiamo qualcuno che inizia a parlare di sé, un po' potremmo sentirci un po' scettici o provare un po' un fastidio a riguardo. E invece c'erano degli espedienti che potevano aiutare in questo processo. Innanzitutto, parlare in terza persona o utilizzare una tematica generale. E comunque il fatto che Paolo fa questa scelta per trasmettere la sua fede, è questo che è prioritario in lui, è anche come una forma di difesa del suo apostolato. Per quello in diversi brani osserviamo il cambiamento di persona, cioè Paolo avverte la necessità e l'urgenza di difendere il Vangelo e anche il suo stesso apostolato. Tuttavia, altre volte Paolo cerca di mitigare questa scelta che potrebbe sembrare forte, cioè quella di fare riferimento a se stesso, al suo apostolato, presentando un volto umano del suo cammino, del suo itinerario. Infatti, altre volte dice che non è giunto alla perfezione e altre volte afferma di vantarsi ben volentieri delle sue debolezze. E inoltre era nota la sua fuga da Damasco proprio dopo l'essere divenuto cristiano. E dunque l'apostolo vuole orientare i suoi destinatari verso una lettura più ampia del suo messaggio. E soprattutto educare a saper fare il passaggio da colui che annuncia al contenuto dell'annuncio. E anche questo è decisivo ai nostri giorni.